si intitola L'eredità di Bauman, dal postmoderno al pensiero liquido. Armando Editore è il libro che noi stiamo per attraversare in questa conversazione insieme con l'autore Carlo Bordoni. Carlo Bordoni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie.
E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci questo suo saggio dedicato a Zygmunt Bauman, dedicato al postmoderno e al pensiero liquido. E a proposito di pensiero liquido, credo che sia una delle definizioni, la famosa società liquida, una delle definizioni tanto utilizzate e forse, scusi Carlo Bordoni, mi permetto di dire, molto poco chiare a tutti, anche a volte a qualcuno che la usa questa definizione di società liquida. Lei che cosa ne pensa?
Penso appunto che questo termine sia stato usato spesso anche a sproposito, non compreso effettivamente, perché ciò che voleva dire Bauman era essenzialmente che i valori che noi avevamo durante la modernità, che erano valori solidi, valori attestati, quelli della libertà, del progresso e così via, si sono per così dire liquefatti, si sono dissolti. Questo che vuol dire? È una dissoluzione dei valori precedenti, c'è una crisi della società moderna in atto e di questo dobbiamo prendere atto.
E di questo dobbiamo prendere atto, ma in che modo noi, Carlo Bordoni, possiamo prenderne atto? Soprattutto informandoci, soprattutto certo, aprendo il nostro sguardo. E questa cosa la chiedo a lei, che è sociologo, giornalista, scrive per il Corriere della Sera, La Lettura, ha insegnato nell'Università di Firenze, Napoli, Pisa, l'Accademia di Belle Arti di Carrara, di cui tra l'altro è stato anche direttore per alcuni anni. Ecco, ho letto queste cose che lei ha fatto e fa, ma proprio perché lei ha il polso di questa situazione, di quello che è, se vogliamo, il nostro sguardo, come dicevo poco fa, il nostro sguardo disattento, il nostro sguardo che si ferma, se va bene, ai titoli dei quotidiani quando lo scorriamo sul nostro telefono e poche volte andiamo in dettaglio. Ecco, se questa non è una disgregazione, che cos'è, Carlo Bordoni?
Beh, certo, siamo un po' condizionati dalle informazioni di tutti i giorni, a quello che appunto ci dicono i giornali, ci dicono i media, però noi dobbiamo andare un po' più a fondo e direi che proprio la lettura dei testi di Bauman ci ha accompagnato in tutti questi anni nel cercare di comprendere meglio. Io non è che abbia il polso della situazione, come dice lei, ma effettivamente informandomi attraverso i testi sociologici, e questo deve fare la sociologia, deve cercare di aprire al meglio la nostra possibilità di comprendere il presente, riferendoci ovviamente anche al passato che non può essere dimenticato, e questo ci permette di avere una visione d'insieme molto più ampia e di riuscire a comprendere ciò che ci circonda. Quindi l'idea di Bauman di chiamare liquida questa società nella quale stiamo vivendo è un'idea, direi, forte, proprio perché nella sua violenza ci permette di, come dire, di scoprire quello che effettivamente noi non riusciamo a vedere con i nostri occhi, se non utilizzando appunto gli occhi di una persona così intelligente, così geniale come Zygmunt Bauman.
Lei però, Carlo Bordoni, in questo saggio dell'eredità di Bauman va subito nel senso di questa questione, partendo dall'eredità di Bauman da una parte, ma poi andando indietro a cercare quello che sociologicamente, ma non solo, anche con un tratto filosofico della comprensione, è vicino e dentro il pensiero di Bauman. Però lei cita un pensatore che dal mio punto di vista, mi scuso lo dico in maniera molto molto umile, è mai abbastanza conosciuto e soprattutto riconosciuto, ovvero Max Weber. Ecco, perché secondo lei Max Weber vive di questa poca luce?
Beh, certo, perché innanzitutto non è molto attuale al momento, cioè ha fatto grandi cose per la sociologia. Io l'ho definito, come dire, il sociologo della modernità per eccellenza, anzi nello studiare Bauman ho fatto questo utile riferimento, credo, cioè che la modernità ha due poli estremi veramente importanti da studiare. Il polo principale, cioè l'inizio del Novecento con Max Weber e la fine del Novecento con Bauman, cioè sono i due grandi pensatori della modernità che aprono e chiudono un secolo che è un secolo veramente, come dire, decisivo per l'umanità, il XX secolo. Ma Baum, ma dicevo, Weber è sì poco conosciuto, ma voglio dire, nessuno mette in dubbio la sua importanza, anzi direi che andando a cercare i testi critici, gli studi, le ricerche su Weber sono sempre molto, come dire, notevoli, ce ne sono parecchie in circolazione. Uno, se vuole andarsi a leggere cosa pensava Weber, ci sono testi anche importantissimi, non dico solo Economia e Società, ma anche testi meno noti, come appunto quello sul lavoro intellettuale come professione, cioè ci sono, o addirittura quello che riguarda la storia delle religioni. Ci sono testi fondamentali sui quali dovremmo noi confrontarci continuamente, anche perché Weber ha lasciato anche lui una grande eredità, è quella del pensiero critico, capisce?
E qui ne abbiamo bisogno di pensiero critico, Carlo Colombo, ne abbiamo bisogno per interpretare, per capire, per soprattutto per sollevare domande, ecco. Le domande che
Gallino diceva appunto che non abbiamo più un pensiero critico, che bisogna tornare a recuperare questa capacità dell'intelligenza umana.
Ma per recuperare questo pensiero critico, prendendo spunto da questa sua osservazione, Carlo Bordoni, noi che cosa potremmo praticamente fare? Perché se il pensiero non arriva a essere critico, si ferma in una palude e poi che cosa se ne fa di questo pensiero?
Dunque, perché non abbiamo un pensiero critico? La domanda direi che è fondamentale. Cioè, noi non siamo più abituati a pensare. E questo è il discorso fondamentale. Non solo non facciamo critica, ma non pensiamo più. Noi ci abituiamo ad accogliere le cose come se fossero tutte date. E purtroppo in questo la tecnologia non ci ha aiutato, perché invece di liberarci, invece di permetterci di sottrarci dagli impegni quotidiani, dal lavoro fisico, e quindi avere più tempo per liberare la mente e per guardare le cose come effettivamente stanno, noi ci siamo appiattiti sulla tecnologia. La tecnologia praticamente ha preso il posto della nostra attività e la spegne, la nostra attività intellettuale e la spegne. In sostanza si può pensare proprio che la nostra capacità di criticare e di comprendere il mondo attuale sia, come dire, risucchiata all'interno della tecnologia e diventi quindi simile al sistema tecnologico che oggi è imperante, e quindi avviene una sorta di pensiero breve, come io ho definito tempo fa in uno dei miei scritti. Questo pensiero breve vuol dire che è un pensiero che si adegua ai tempi tecnologici e quindi ha bisogno di essere incalzante, rapido e fugace, cioè non durare a lungo. Capisce bene che avendo queste condizioni non ci può essere un pensiero critico.
E se il pensiero è breve, necessariamente non può avere quel senso, forse che viene richiamato, se ricordo bene, nel libro, forse l'ultimo libro di Zygmunt Bauman, Retrotopia, no? Quando lui diceva che bisogna ammettere che l'utopia è arrivata alla fine, e l'utopia è comunque una chiave di volta della modernità e un'idea su cui costruire il progresso. Il pensiero breve, l'utopia non appartiene al pensiero breve, in sostanza.
Ovviamente, l'utopia è un pensiero lungo. Lo dice il termine stesso, deve guardare lontano l'utopia. Ma l'utopia, come lei diceva, è giustamente un elemento fondante della modernità. E nasce proprio con la modernità, perché nasce poco prima con l'idea di Thomas More. E arrivando a una crisi della modernità è giustamente impensabile trovare che questa utopia possa continuare a sopravvivere in un mondo di crisi. Ecco perché il testo di Bauman, l'ultimo che ci ha lasciato e che è uscito postumo, appunto, si chiamava Retrotopia, perché dobbiamo ritornare indietro, perché se vogliamo trovare le utopie per ripartire, dobbiamo proprio ritornare alle origini della modernità. Ecco perché c'è questa sorta di passo indietro, di retropensiero che ci spinge a riconsiderare i movimenti essenziali, i pensieri essenziali che hanno portato alla costruzione della modernità e che oggi sembrano essere perduti per sempre.
Ma dalle letture che ho fatto di Zygmunt Bauman, Carlo Bordoni, sorgono sicuramente molte domande, ma una delle domande che mi è sorta più volte è quella che Zygmunt Bauman, dal suo punto di vista di sociologo estremamente attento in maniera capillare al comportamento della società, è un sociologo che ha fatto della sua sociologia, del suo studio, la possibilità di interpretare sì la società, ma soprattutto di far sì che la società prendesse il testimone in mano. Per cui la sociologia di Zygmunt Bauman non è rimasta nella torre d'avorio, per così dire, ma si è impregnata del nostro vivere civile. E la mia domanda, e la domanda forse di tutti, è: ma allora perché non approfittiamo di questa possibilità che il pensiero di Bauman offre alla società?
Chi l'ha detto che non dobbiamo approfittarne? Anzi, lo stiamo facendo. Forse queste cose non si vedono subito perché hanno bisogno di tempi più lunghi, però è chiaro che Bauman ha dato una svolta fondamentale al modo di intendere la sociologia. La sociologia fino, diciamo, a qualche decennio fa, diciamo intorno agli anni 50, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, era una sociologia che serviva a qualche cosa, cioè serviva al potere costituito, serviva alle grandi organizzazioni industriali, eccetera, alla politica, per avere un controllo sociale. Cioè era come dire, una scienza utile al potere. In realtà da Wright-Mills in poi, questa cosa non è iniziata subito con Bauman, il discorso si è spostato sempre di più sul concetto critico, cioè la sociologia deve essere uno strumento per comprendere la società, non certo per controllarla. E direi che proprio il merito attuale sul quale bisogna lavorare attualmente di Bauman è proprio quello di comprendere che la sociologia è una scienza della libertà, cioè una scienza che ci permette di liberare l'uomo dalle sue catene, cioè che sono poi anche catene di carattere non solo politico o istituzionale, ma sono catene di comprensione, cioè liberare il pensiero e capire effettivamente chi siamo e dove andiamo.
Chi siamo e dove andiamo, e quindi la costruzione di una società. Ma prima ancora di costruire la società si deve costruire una identità. Oggi questa parola, identità, Carlo Bordoni, è una parola molto facile da pronunciare, difficile da interpretare, da attraversare, da capirne il significato. E qui ci viene in aiuto ancora una volta il pensiero di Bauman.
Sì, certo. Cioè, l'identità è un problema veramente fondamentale per l'uomo contemporaneo, proprio perché il discorso dell'identità è cambiato nel tempo. Cioè, noi eravamo abituati nella società moderna, solida, quella che adesso è in crisi, a avere delle certezze sull'identità dell'uomo contemporaneo. Una di queste certezze, per esempio, era legata alla sua professione, cioè a quello che l'uomo fa. Normalmente nella società moderna l'uomo si identifica con la professione che fa. Lei è un dottore, lei è un insegnante, lei è un operaio, eccetera, eccetera. Quindi ci si identifica con il lavoro che si fa. Con la crisi della modernità anche questo è venuto meno, perché innanzitutto il lavoro non dà più questa certezza, quindi non è solo una questione legata alla cultura della crisi della modernità, ma è legata soprattutto a questioni, diciamo, del mutamento economico che c'è stato, cioè perdita del lavoro, precarizzazione del lavoro, lavoro immateriale di cui parlava appunto anche Gorz. Ma poi c'è questa crisi della modernità che ha messo in dubbio l'identità personale. Oggi noi siamo alla ricerca dell'identità dell'individuo e spesso la ricerca si ferma soltanto sull'egoismo individuale, cioè sulla affermazione di sé indipendentemente dagli altri. Ma noi dobbiamo capire che l'identità è una questione che è legata alla società, quindi quando noi cerchiamo di trovare una nostra identità dobbiamo pensare che questa identità rispecchi, come dire, un riconoscimento da parte degli altri, e questo che è importante. L'identità si fa attraverso il riconoscimento altrui. Se noi pensiamo soltanto a una realizzazione egoistica di noi stessi, a un'imposizione di noi verso gli altri, l'identità non si potrà mai costruire.
E poi lo scrive anche lei nel suo saggio, se ricordo bene, che l'unica, la sola speranza è nella coscienza individuale, nel rispetto di tutti quanti, perché è una società sempre formata da, o sempre più formata da, una rete di moltitudini che devono essere in grado di dialogare e di crescere, e questo è un passaggio obbligato, questa è la chiave di volta.
Certamente, questa è la chiave di volta, perché la società funziona soltanto se le persone hanno relazioni tra di loro. La società è fatta di relazioni, se noi rompiamo le relazioni personali e facciamo sì che ogni persona viaggi per conto proprio, indipendentemente dagli altri, e soprattutto volta soltanto alla realizzazione di fini egoistici, chiaramente rompiamo il legame sociale. Rompere il legame sociale vuol dire veramente la distruzione di tutto, cioè il caos e l'incomprensibilità, altro che società liquida, cioè si va verso qualcosa ancora di peggio, si va a una situazione di asocialità, di mancanza di regole, di anomia, come diceva Durkheim.
Mancanza di regole, quindi qui entriamo nel campo della politica, nel campo della democrazia, ecco. E a proposito di democrazia, Zygmunt Bauman ha molto da dire, perché il momento della democrazia, la rappresentazione della politica e del potere, la separazione di queste due realtà, come diceva Bauman, è sempre più attuale, perché il potere oggi che cos'è, Carlo Bordoni?
Il potere è qualche cosa che domina la società, domina gli uomini singolarmente e nel loro insieme, ma non appartiene più alla politica, come stavo appunto dicendo. Questa separazione ha reso le cose molto difficili, perché tutto andava bene finché il potere e politica andavano di comune accordo, finché valeva ancora il principio della modernità, che il potere appartenesse al sovrano, dove intendo sovrano non soltanto il re, il principe o l'imperatore, ma qualcosa che rappresenti l'autorità all'interno di uno Stato. Quindi questa separazione del potere tra colui che regge in mano le redini della politica e invece il potere economico di fare, cioè quello di realizzare le cose, politico ed economico, e rende tutto questo molto più difficile, perché la politica non riesce più a controllare il potere. E questo fa sì che la società sia, come dire, disgregata, disorganizzata, non ci siano più le certezze delle leggi. E l'uomo singolo si sente, come dire, sballottato da una parte all'altra, non ha più motivo di credere nelle cose che vengono dette, in sostanza.
Lei chiude il suo saggio, ricordiamo, intitolato L'eredità di Bauman, Armando Editore, con l'articolo che il Corriere della Sera il 10 gennaio 2017 ha dedicato alla figura di Zygmunt Bauman, scomparso proprio il giorno prima. Per quest'uomo che ha attraversato il Novecento, ha vissuto tragedie, difficoltà, l'utopia marxista, poi l'oltraggio nazista e la Shoah, la militanza nell'esercito sovietico, l'epurazione della Polonia comunista, l'esperienza di Israele, il rifiuto del sionismo e così via. Quindi un uomo veramente, un testimone eccezionale del Novecento. Però vorrei leggere quello che c'è riportato nella parte finale dell'articolo con le parole di Bauman, e diceva: in uno degli ultimi colloqui dove lui esprimeva la differenza tra il periodo della guerra e il presente, Zygmunt Bauman diceva: allora la gente era ottimista, vedeva la luce alla fine del tunnel, le insicurezze erano temporanee, perché se la guerra fosse finita tutto sarebbe andato a posto, ora invece ci rendiamo conto che l'insicurezza è per sempre. Parole profetiche
sicuramente, però con ancora una luce di speranza, perché non dobbiamo essere così pessimisti. Questo lo diceva ovviamente in un contesto particolare. E dopo di questo io direi che l'introduzione del concetto di interregno è quello che ci permette di avere ancora un barlume di speranza, perché questo per sempre vale soltanto per il momento in cui vale l'interregno, cioè la fine di una situazione precedente, cioè la solidità della modernità e l'inizio di una nuova era, di un qualche cosa di nuovo che ancora non possiamo conoscere. Noi ci troviamo proprio all'interno di questo segmento di tempo dove le cose precedenti sono finite e le cose nuove non sono ancora iniziate. Il concetto è chiaramente gramsciano che Baum l'ha ripreso diverse volte nei suoi ultimi libri, anche se non ha avuto, secondo me, il tempo di sviluppare appieno questa concezione. Io sto cercando nel mio piccolo di portare avanti questa idea dell'interregno, perché l'interregno è una condizione che dà speranza all'uomo contemporaneo, permette di dire che la condizione di liquidità non è una condizione definitiva, ma è soltanto un necessario passaggio verso qualche cosa di nuovo, verso una ricostruzione di nuove certezze su basi diverse che non sono più quelle della modernità, ma possono essere un'altra cosa che ancora noi dobbiamo costruire, e dobbiamo costruirlo assieme, perché questo è importante, perché solo costruendolo assieme noi possiamo avere la certezza di una società che funzioni veramente nel migliore dei modi possibili.
Si direbbe anzi che l'intero pianeta stia vivendo uno stato di interregno. Le agenzie politiche ancora esistenti, che ci sono state tramandate da epoche precedenti alla globalizzazione, sono palesemente inadeguate a far fronte alle nuove realtà dell'interdipendenza planetaria. Ancora le parole di Bauman, ma in questo interregno, Carlo Bordoni, chiudendo questa conversazione, in questo interregno, in quello che possiamo definire quasi in forma biblica, perché è esistita da sempre questo è esistito da tempo questo interregno, questo già e non ancora. Ecco, possiamo definirlo così, noi siamo veramente nel già e non ancora, ma se non abbiamo la capacità culturale, se non abbiamo l'impegno da parte nostra, dove nessuno è escluso, sia coloro che hanno le istituzioni da reggere, sia per quanto riguarda noi uomini della strada, persone comuni. Ecco, secondo lei questa capacità culturale ci può venire incontro?
Certo che ci può venire incontro, anzi direi una cosa sostanziale, che noi dovremmo approfittare proprio dell'occasione dell'interregno, che è una condizione di inazione, no? Evidentemente, perché non si possono prendere provvedimenti reali, non si possono fare non si può agire nella maniera compiuta, perché appunto non esistono ancora le condizioni e le regole nuove, ma dovremmo approfittare proprio di questo interregno e quindi di una condizione di inazione per prepararci, cioè per studiare, per cercare di comprendere, quindi per rafforzare la nostra conoscenza. Cioè, l'interregno finirà soltanto se noi riusciremo appunto a far sì che culturalmente e intellettualmente riusciremo a costruire qualcosa di nuovo.
Prima di salutarci, Carlo Bordoni, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è quello di Bauman, La modernità e l'Olocausto, sul quale sto lavorando e spero di trarne beneficio e conoscenza e sviluppo per future pubblicazioni.
Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato, Carlo Bordoni.
Grazie a voi, buongiorno.